Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Ho il piacere, veramente, ma quasi un momento di felicità nel darvi questa notizia. Siamo forse capaci, forse, di trattare un argomento, forse il più importante che può toccare il rapporto tra uomo e animale. Addirittura si sta affacciando al nostro interesse una nuova scienza, la zooantropologia, lo studio dell'interazione tra animali e uomo. E non soltanto, diciamo così, l'incontro tra l'uomo e il cane, l'addomesticamento del cane, ma tutto un rapporto, diciamo, che parte dal mito e raccoglie le esperienze di popoli diversi collocati sul nostro pianeta, dall'Australia all'America del Sud, alla Grecia, lo studio del mito, diciamo, degli animali e dell'uomo, rapporti, diciamo, psicologici, di lavoro, di interesse, diciamo, comune. Ecco, e questa scienza è giovanissima, non ha neanche, diciamo, gli strumenti propri per indagare su questo rapporto, deve fare riferimento a strumenti di altre discipline, come la psicologia, l'anatomia, la fisiologia, la veterinaria, tutta una serie di scienze che devono collocarsi tra di loro su un bacino che raccoglie esperienze meravigliose. Addirittura c'è un capitolo che parla del mito e del rapporto mitologico tra il cane e l'uomo, e che è sorto in diverse parti del nostro pianeta, e direi proprio dalla zona più lontana dalla culla della nostra civiltà occidentale, dalla zona della Siberia, nella zona dove l'uomo ha attraversato il mare che divideva il vecchio continente euroasiatico con l'America, l'America del Nord, e poi si è disteso progressivamente toccando civiltà che abbiamo cominciato a conoscere con l'Evo moderno, con il 1400, 1500 prima, certe popolazioni addirittura noi non le conoscevamo neanche, per esempio i nativi dell'America del Nord, nel Wisconsin. Per esempio ci sono dei miti e delle storie che vengono raccontate dalle popolazioni autoctone di quella zona. Diciamo autoctone, sono arrivati dallo stretto su di Bering per arrivare fino all'America del Sud e hanno incominciato a studiare questo rapporto tra uomo e animali. Ebbene, devo dire che tra l'altro questa scienza, diciamo, ricorda molto, diciamo, altre discipline, come l'abbiamo detto, fa fede anche ad altre discipline, ed una di queste è quella della disciplina medica. Ci sono dei rapporti fisiologici, psicologici, ma addirittura trasmissione di malattie infettive, ma non solo malattie infettive, ma anche malattie ontologiche, possiamo dirle, quelle che derivano, diciamo, addirittura dallo sviluppo dell'essere uomo ed essere animale, no? Che è un qualche cosa che addirittura ancora ci sfugge, ma sentiamo che esiste e non riusciamo a catturarlo ed analizzarlo in modo completo. Ecco, questo è un lavoro che noi abbiamo affrontato moltissime volte, ma diciamo così, in modo superficiale. Oggi noi vorremmo, se saremmo capaci, di approfondirlo e chiedere la collaborazione un po' di tutti, l'esperienza. Vi racconterò un'esperienza mia personale, diciamo, per poi dare avvio, diciamo, da questa mia esperienza a esperienze plurime che la dottoressa Simolino ha raccolto nella sua attività professionale. Incominciamo col dire che io ho sempre avuto nella famiglia, da bambino a vecchio nonno, sempre dei cani, di razze diverse, di comportamenti completamente diversi, per esempio animali, cani pastori e animali da compagnia. Vi do una cifra. Nel pianeta nostro hanno censito circa 1 miliardo di cani presenti attualmente, cani da compagnia. Quasi tutte le famiglie godono della compagnia di questi cani e in genere sono cani piccoli, cani, diciamo così, gioiosi, ma anche cani che si ammalano e cani che fanno parte della familiarità. Oggigiorno scientificamente la zooantropologia definisce questo rapporto canis lupus familiaris, per dire che fa parte della famiglia dell'uomo il cane ormai, è stato addomesticato, è stato catturato in qualche modo e oggigiorno l'uomo non vuole lasciarselo sfuggire. Ci sono alcune zone del nostro pianeta dove le donne allattano i cuccioli di cane per attirarli nella famiglia dell'uomo e farli, diciamo così, sistemare come uomo canis familiaris. Ecco, pensiamo soltanto a quanti mestieri il cane ha imparato a fare stando vicino all'uomo. Oggigiorno, per esempio, con queste disgrazie che capitano, alluvioni, terremoti, crolli immensi, no? E il cane è all'avanguardia per la ricerca dei dispersi. Non si può fare a meno del cane perché sente, ha un olfatto, ma al di più una capacità, diciamo, di individuare la presenza dell'uomo che, diciamo così, lascia esterrefatti. Ma poi il cane nel lavoro, il cane nella pesca, il cane nella pesca nei mari freddi e nei mari caldi. E diciamo, tutta una serie di attività, ma diciamo così, nella battaglia, cane da guardia, non si finisce mai di elencare quelli che sono, diciamo, i rapporti, diciamo così, di lavoro tra cane e uomo. Allora, io avevo una cagnetta, la chiamavamo Mary, un barboncino, ed era affezionata un po' a tutta la famiglia, e ha incominciato a star male. Io devo dire, come veterinario non ho mai curato i cani perché avevo, diciamo, quasi un timore, come che il medico non vuol curare i parenti propri, io veterinario non voglio curare i miei cani e mi affidavo sempre alle capacità, diciamo così, che attribuivo ad altri colleghi. E allora a un certo momento parlo con mia moglie e dico, senti, questa cagnetta povera qua, bisogna averlo il coraggio, come fanno anche negli uomini, nel rapporto umano, di sopprimerla in un modo, diciamo così, conveniente. Che dirò all'amico veterinario che vieni qua, e mentre stavo parlando con mia moglie, la cagnetta mi guardava e comunicava col suo sguardo, comunicava e capiva quello che io dicevo a mia moglie. A un certo momento finivo la telefonata e gli dico a questo amico, senti, allora se vediamo oggi pomeriggio ti vieni qua e ti sopprimi la Mary. Non l'avessi detto. Questa cagnetta mi ha guardato per l'ultima volta, ha fatto una decina di passi, è crollata ed è morta. Le mie parole l'hanno uccisa. E poi ho capito, studiando e cercando di capire questo fenomeno stranissimo, che ci sono dei rapporti, diciamo, ormonali tra noi e i cani in modo particolare. I cani gioiscono, soprattutto con i bambini, li si vedono che saltano, godono, gioiscono veramente, e attraverso che cosa? Attraverso rapporti ormonali, rapporti che danno gioia e felicità. E poi ci sono, quando il padrone sta male, il padrone soffre, ci sono, si sviluppano degli altri ormoni di comunicazione che danno, diciamo, lo stress al povero cane e lo mettono nelle condizioni di stress con il suo padrone. Quindi c'è un tutto, un'atmosfera, un mondo da conoscere, da individuare, anche perché dobbiamo conoscere l'altro per poter trattarlo, diciamo, alla pari e al modo come si merita. Anche gli insetti, oggigiorno c'è una, diciamo, un impegno da parte, diciamo, non solo degli entomologi o dei coloro che amano l'ambiente, ma un po' si sente che questo fenomeno, il rapporto con gli insetti, cattura un po' tutta la nostra società umana. Abbiamo un rapporto nuovo. Per esempio, prendevamo in giro gli indiani che non volevano, diciamo, calpestare, diciamo, la strada delle formiche, e oggi ci accorgiamo chi sono queste formiche. Tutta una vita intensa che ci sono. Però devo dire, quello che affascina, cattura, è il mondo e la vita delle api, e di questo ne abbiamo parlato dosura. Addirittura qualcuno dice, Stodorigo parla solo di api, ed è veramente, mi hanno incontrato queste api, perché è un mondo, diciamo, che noi dobbiamo ancora conoscere, per non far del male a queste api, perché sono indispensabili alla sopravvivenza non soltanto del genere umano, ma alla sopravvivenza del pianeta. Ecco dove arriviamo noi, parlando di antropozoonosi, no? Scusate la parola, questo antropozoonosi significa una vecchia disciplina che metteva in relazione le malattie dell'uomo con gli animali, quella che, di cui parliamo oggi è un qualcosa di più complesso, no? Zooantropozoonosi, vita dell'uomo e dell'animale. Ecco, io vorrei adesso, diciamo, a questo punto dare la parola alla dottoressa Cimolino, perché nella sua esperienza, forse un po' anche, diciamo, non organizzata, no? Perché nella medicina questa disciplina è proprio sta nascendo adesso, no? Che ci dica le sue esperienze, diciamo, quasi, diciamo, distaccata dalla sua attività professionale. Che cosa ne dici? Siamo in grado di affrontare questo problema, ma lo dovremo fare un po' anche per, diciamo, soddisfare la curiosità e l'interesse che abbiamo suscitato ai nostri ascoltatori, ecco.
Sì, allora, intanto questa parola è già difficile a dirsi, no? La zooantropologia. Che cos'è in fondo, no? Come è stato detto da Livio, è quella disciplina che studia la relazione tra uomo e animale e ha degli obiettivi. Quando più o meno è iniziata questa visione, questa modalità di vedere e l'interesse per sviluppare questo tipo di disciplina? Si parla di anni 80... più o meno fine del Novecento, dove appunto in Europa e anche negli Stati Uniti si comincia a parlare di questa zooantropologia, questa idea comunque di valutare sempre più approfonditamente la relazione uomo-animale, non solo per l'idea, come veniva fatto anche prima, per lo sfruttamento, perché l'animale è sempre servito all'uomo, lana, dicevamo appunto, latte, alimenti, tessiture, eccetera, eccetera, ma proprio nell'idea del rapporto tra uomo e questi animali. Devo dire che quando ha parlato Livio del rapporto appunto con le api, eccetera, eccetera, quello che non va a pestare le formiche, ci sono appunto tantissime filosofie di vita che danno queste indicazioni. Io devo dire, ho una difficoltà per esempio con le zanzare. Quelle sinceramente, ma insomma, sono un po' non ho proprio tutta questa empatia. Comunque, togliendo questo, diciamo, quali sono gli obiettivi di questa nuova disciplina, no? Perché, insomma, bene o male, e quali sono le applicazioni pratiche, no? Ci dice Livio. Allora, intanto l'obiettivo fondamentale è migliorare l'approccio con l'animale. cioè quindi dare la possibilità a tutti di interagire con questi animali domestici o non domestici e quindi integrarlo poi questo animale all'interno di quella che è l'ambito sociale, l'ambito familiare. Quindi non so, oggi come oggi continuiamo a parlare, non so, abbiamo visto anche lo psicologo dei gatti, il comportamentista dei cani, abbiamo scuole di educazione per cani ormai, no? Cioè diciamo noi vogliamo quel cane che si adatta alla nostra modalità di vita e quindi anche uomo e animale, bene o male, devono conoscerci, capirsi e tante volte anche appunto creare delle modalità di comunicazione che siano facili per l'uno e per l'altro. E quindi il cane impara, ma anche l'uomo impara, perché molte parti del linguaggio non verbale fanno appunto parte di questa modalità di educazione animale-uomo. Poi utilizzare anche la relazione con l'animale per ottenere effetti positivi non solo sull'ambiente, ma anche sull'uomo. Cioè abbiamo insomma anche una certa benessere che può arrivare all'uomo e da qui per esempio sì, la relazione non deve essere solo valutata quindi sotto un profilo di prestazioni, cioè nel senso io insegno al cane ad andare a cercare quello sotto la neve o come avviene per esempio in altri casi fa solo, lo addestro, no? Cioè, quindi io non addestro il cane a fare solo un comportamento che è una cosa diversa, ma bensì ho questo cambiamento e questa modalità di interazione più profonda tra l'uomo in questo caso e questo animale che è considerato quindi altro, quindi l'altro, un'alterità, e quindi deve essere rispettato, deve essere appunto è diverso, ma diventa quindi però un partner di relazione che è una cosa diversa, quindi metterlo sullo stesso piano, non è che io uso il cane animale come diciamo categoria più bassa per fare qualcosa, no, io ho come partner l'animale che è una cosa diversa, quindi non si cerca di strumentalizzare l'animale e quindi non lo si sfrutta. Questo si è visto per esempio che in questo tipo di relazione ci sono dei contributi veramente migliorativi sia per l'uno sia per l'altro e imputabili soprattutto all'animale ma anche all'umano che instaurando questa relazione ha dei benesseri proprio per se stesso, no? Quindi questi rapporti che possono variare, non sono tutti uguali, sono riferibili naturalmente alle due persone, cioè ai due altri che si mettono, non sono persone adesso, l'uomo e l'animale, stiamo parlando, che si mettono in relazione, come diceva Livio, una cosa è avere un rapporto con la cagnolina Mary, un altro è avere un rapporto con un altro cane, il pastore, che ne so, Wolf, che magari ha 72 kg. Comunque naturalmente sono rapporti diversi, ma possono essere di vario tipo, appunto qualche tipologia di relazione può essere con effetto calmante, altre possono essere stimolanti, come diceva per i bambini, oppure possono essere situazioni che aumentano l'autostima. Tante volte si dice, ma sai, ha bisogno di una compagnia, animale da compagnia, in realtà significa anche creare una situazione per cui la persona possa vivere anche meglio o possa socializzare meglio o prendersi cura anche di sé. Ci sono molte cose che derivano poi da questa modalità, ma quella che è la più moderna, se vogliamo, quella che in questo momento viene utilizzata è la cosiddetta pet therapy, se vogliamo, no? Che è una terapia, un sostegno terapeutico che si attua attraverso l'utilizzo di questa relazione uomo-animale. Quindi si è cominciato a creare una serie di cosiddetti servizi, modalità di interazione, approcci, che proprio sono approcci zoantropologici, se vogliamo, è come uno scioglilingua, no? E che quindi si possono essere instaurate, in questo caso, tra persona e animale, e che possono essere anche avere degli obiettivi, diciamo, dal punto di vista non solo del benessere psicologico, ma anche medico per quanto riguarda la persona. Quali benefici, per esempio, possiamo attuare? Allora, intanto vediamo quali possono essere o quali conosciamo. Abbiamo, per esempio, le pet therapy, per esempio, con cani e gatti, dove si mette, per esempio, è stato fatto numerose volte presso case di riposo, presso anziani, eccetera. E poi conosciamo, insomma, le tipiche signore anziane con il proprio cagnolino, che naturalmente rimangono in casa magari da sole, ma cagnolino o gattino rappresentano in qualche modo comunque un qualcosa con cui interagire che non sia la televisione, cioè nel senso che con questi parlano, diventano quasi umanizzati, no? Chi non ha conosciuto la signora che aveva il cagnolino, eccetera. E quindi lì c'è un'instaurazione di comunicazione che va benissimo, nel senso che aiuta sicuramente a convivere con una vita che magari è anche un po' dura, difficile, soprattutto negli ultimi anni, e quindi condividere questo percorso. Però appunto c'è una promozione del benessere della persona, perché spesso agendo su queste leve motivazionali la persona tende anche non solo a rimanere cognitivamente più sveglia, perché comunque ha qualcosa da fare, ha qualcosa con cui prendersi cura, ma anche dal punto di vista della persona stessa, il fatto di prendere cura anche di se stessi per star bene con questo cagnolino, cioè devo portarlo fuori, quindi mi curo, cerco di mantenermi in forma per fare e avere quelle performance importanti. Poi l'integrazione sociale della persona e affettiva. Anche qui si fa leva sull'autostima e le relazioni comunicative degli altri, quindi l'animale che diventa in qualche modo il mediatore di una comunità. Può essere sia in un servizio, viene fatto per esempio come dicevamo prima, in servizi esterni, in luoghi dove ci sono diciamo momenti di aggregazione di bambini, di anziani, eccetera. E poi devo dire anche la verità, anche per i bambini, nonostante insomma oggi parliamo spesso di allergie, peli, cani, gatti, eccetera, ma bambini e bestie, mi dispiace, ma io sono abituata a vederli sempre insieme, perché ho sempre vissuto anch'io con tanti tipi di bestioline, insomma domestiche o meno domestiche, però insomma spesso appunto per i bambini è una cosa quasi naturale ed è anche una bellissima
una cosa che non dimentichiamo assolutamente di far cenno a un'iniziativa che il nostro circolo ha preso e ha realizzato, quello del Parco della Concordia, dove abbiamo raccolto animali domestici di diversa, diciamo, razze e di diverse specie, no? E abbiamo avuto noi stessi la capacità di imparare qualcosa di veramente, diciamo, meraviglioso. Quello, per esempio, del rapporto tra mus, asino o samer, come lo vogliamo chiamare, e bambino, e soprattutto dei bambini difficili. Abbiamo visto come si incontrano, come riescono a comunicare e dialogare tra di loro. Manca la parola a questi animali, non è vero. Riescono a comunicare anche attraverso suoni. Ed è meraviglioso il modo diverso come il cagnolino e il cane da guardia riesce a comunicare con l'uomo. Diciamo, hanno moduli, diciamo così, di non parole, ma versi, addirittura canzoni da cantare e da dedicare anche all'uomo. Questo è un argomento che noi dovremmo affrontare in modo coerente per poter, soprattutto qui a Trieste, la città degli uomini anziani, diciamo, di vedere questi animali da compagnia come devono essere trattati, per poter tra l'altro anche offrirci il meglio di loro stessi. Ecco, con queste parole io saluto i nostri ascoltatori, dando la parola ancora per l'ultimo saluto alla dottoressa Cimolino. Ecco.
Sì, io concluderò spiegando ancora i processi riabilitativi che sono favoriti, come adesso Livio, e anche appunto le attività terapeutiche. Abbiamo appunto attività terapeutiche con cavalli, con asini, con tutti i tipi, e poi ogni categoria naturalmente ha le sue capacità e le sue prospettive, perché come diceva Livio, naturalmente i cosiddetti mussi hanno proprio questa empatia particolare con le persone che hanno delle diverse abilità. Ricordo però, per concludere, che non bisogna avere una visione semplicistica su questo, cioè nel senso che non è sempre che uomo animale sia così semplice metterli insieme e tutte le potenzialità applicative della relazione con l'animale talvolta possono dare dei effetti positivi, ma talvolta possono essere difficili, quindi non è che adesso amiamo i leoni e andiamo ad abbracciare, certo, i leoni. Quindi bisogna stare attenti, questo tipo di attività, anche quando decidiamo che può essere una cosa buona, ricordiamo che per esempio regalare il famoso cane all'anziano può essere una buona cosa, ma forse anche no. Quindi stare anche attenti a questo tipo di scelta. Non sempre è tutto facile. Naturalmente ci sono dei servizi predisposti, dei medici che si occupano di questo, delle equipe addirittura multidisciplinari, ma soprattutto veterinari, specialisti, psicologi o qualunque altro. Quindi affidarsi a questo tipo di specialità e a operatori competenti che possono dare un giudizio, un aiuto su questo tipo di attività. Quindi benissimo per tutti, però prima di cominciare diamo un'occhiata prima allo stato delle cose. Un saluto da parte mia, come sempre, e da parte di Livio Dorigo.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.